Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata. In questa stagione cambiamo orario, come ben saprete, tramite i nostri spot, i nostri jingle che richiamano la nuova periodizzazione. Alla settimana andiamo in onda la mattina di domenica, non più alle 11, alle 10.30, ma in diretta la prima versione di Carta Vetrata va il sabato alle 16.30. Quindi attenzione, quando state per prendere il tè, pochi minuti prima iniziamo a chiacchierare di libri e di cultura. Oggi abbiamo con noi il vicepresidente della Lido Italiana, il professor Riccardo Scarpa. Come stai, caro?
Bene. Tu?
Tutto bene. Abbiamo anche il collegamento da Malosco, il nostro storico d'eccezione, sempre pronto alla bisogna, Enrico Emilitri. Ciao Enrico.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Oggi vogliamo parlare di un particolare episodio della storia non proprio recentissima, ma ancora importante, che ci tocca in qualche modo per la sorte di alcuni territori che noi vorremmo definire irredenti, ma che per gli accordi di Osimo e altre cose appartengono oggi a quella che si definisce Bosnia, quella che si definisce Croazia, quella che si definisce Dalmazia, insomma alcune zone. La Bosnia, mi dice il professore, assolutamente no, però insomma la costiera dell'Adriatico, ex dominio, ex presenza veneta. Tra l'altro il nostro professor Scarpa è di Portogruaro, quindi sì, sa bene di che cosa sto parlando.
Ma le zone sono oggi parte dell'Istria è sotto la sovranità slovena e parte sotto la sovranità croata. La Dalmazia è quasi totalmente sotto la sovranità croata, tranne quel piccolo sbocco al mare del Montenegro.
Benissimo, quindi abbiamo Pisigno, abbiamo varie località, ma soprattutto Fiume. Ecco, perché si arriva alla famosa Repubblica del Carnaro con D'Annunzio, eccetera, eccetera? Dobbiamo fare un passettino indietro e tornare ai primi mesi del 1919, quando il presidente del Consiglio della giovane monarchia italiana, perché ricordiamo che sono da pochi anni stati creati tutti quanti i nostri organismi, quelli che ancora abbiamo oggi, quindi parliamo veramente di uno Stato che aveva poco più di 50 anni, Vittorio Emanuele Orlando, al congresso di Versailles, che cerca di ridefinire i confini di quella che era la Germania, quella che era l'Austria, quello che era l'impero austro-ungarico. Cosa succede, Enrico? Perché Vittorio Emanuele Orlando non riesce ad avere i territori che gli erano stati promessi a Londra?
Perché non fa prevalere un principio, vale a dire che gli altri fronti di guerra erano estesi sia in lunghezza che in profondità. Quindi le perdite degli altri sono state certo su più numerose delle nostre, ma su superfici molto ampie, mentre noi abbiamo avuto un fronte molto più limitato in lunghezza e soprattutto concentrato nel nostro nord-est e nelle zone immediatamente vicine. Quindi la catastrofe della guerra è stata percepita in modo molto maggiore da noi che non rispetto ad altri contesti. È questo che Orlando non ha calcolato e non è riuscito a inserire nel dibattito. Non ha tirato cioè fuori quello che nel linguaggio del poker viene definito l'asso nella manica.
Una cosa dobbiamo dire, che secondo me, volevo domandarla proprio a Riccardo Scarpa, al professor Scarpa, che riguarda i confini della Germania, perché di fatto la Germania, che non ha avuto guerra dentro il proprio territorio, perché tutte le battaglie si sono svolte praticamente al di fuori del territorio tedesco, non ha praticamente modificato i propri confini, a parte la solita questione, vabbè, con la Francia, della città di Strasburgo, ma come vanno le cose? La parola al professor Riccardo Scarpa.
Ma la Germania moderna ha una caratteristica che la distingue intanto da tutti gli altri stati europei. Mentre all'interno di vari stati europei ci possono essere delle minoranze etniche o delle zone di confine che dal punto di vista nazionale sono poco chiare, la Germania ha questa caratteristica dovuta alla sua storia. Non ci sono minoranze etniche o nazionali all'interno dello Stato tedesco, non c'erano allora e non ci sono anche oggi.
La presenza ebraica, insomma.
La presenza ebraica era a quel tempo una presenza tedesca.
A tutti gli effetti.
A tutti gli effetti, ma se noi. Cosa parlava la popolazione ebraica quando voleva distinguere la propria cultura? Parlava l'Yiddish. Ora l'Yiddish è
proprio in Polonia forse, no?
Ma comunque l'Yiddish è comunque una lingua germanica, perché
sì,
è una lingua fiamminga scritta con caratteri ebraici, ma non è ebraico. Quindi anche, e poi la comunità ebraica tedesca era fortemente integrata fino al nazismo. Comunque sia, la caratteristica della Germania è quella di non avere minoranze etniche al proprio interno, ma di avere un pulviscolo di minoranze tedesche in altri stati, che vanno da Königsberg, l'attuale Kaliningrad, che è territorio russo, fino al nostro Trentino Alto Adige.
E quindi dicono anche la Crimea, no?
Ma dappertutto, perché la storia tedesca, che nasce con la storia dei movimenti
delle, i tedeschi del Volga,
delle tribù germaniche, eccetera, e che poi, restiamo ben chiari, per tutto il Medioevo, ma fino all'età moderna, fino al periodo napoleonico, si identifica con la storia di un'entità statuale come Sacro Romano Impero, che è vero che dagli Ottoni in poi è Sacro Romano Impero di nazione tedesca, che però ha anche una complessità supernazionale e multinazionale, insomma, fino a Napoleone la Germania si riconosce nella storia del Sacro Romano Impero, dall'Ottone in poi il Sacro Romano Impero di nazione tedesca. Poi con Napoleone inizia la tragedia del popolo tedesco, perché naturalmente la fine del Sacro Romano Impero, il restringimento di Casa d'Asburgo ai suoi stati ereditari, la nascita, l'espandersi della Prussia, la nascita dopo il 1870 dell'impero degli Hohenzollern, comunque cambia i connotati della storia tedesca.
Enrico, ti diamo appuntamento a fra pochissimo, perché la nostra riflessione è solo partita, ma continueremo a parlare di Versailles e di quanto Vittorio Emanuele Orlando abbia in qualche modo perso un'occasione importante per farsi valere. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo in diretta con noi da Bologna il presidente dell'associazione Arte Libro, Riccardo Franco Levi. Come sta, presidente?
Buongiorno, grazie, tanti saluti a lei e agli ascoltatori.
Allora, noi siamo interessatissimi di quello che sta succedendo a Bologna, perché questo festival, questa manifestazione ha preso una piega più ampia del libro, semplicemente, non è mai semplice, ma insomma, dell'arte, ma tocca argomenti che spaziano anche su temi che sono propri del libro, quindi del piacere di questo oggetto che contiene contenuti e immagini e piacere, approfondimento di momenti speciali. Che ne dici, Flaminia? Tu, il libro cosiddetto Coffee Table Book.
Trovo che il Coffee Table Book sia veramente una trovata geniale di questo periodo, perché accorpa un po' tante possibilità per il lettore.
Però questa volta noi vediamo che accanto al classico libro oggetto abbiamo i contenuti. Questa è una svolta importante che ci fa tornare anche alla memoria il grande editore Franco Maria Ricci, che purtroppo oggi non è più quello di una volta, ma che ha cambiato il modo di fare il libro illustrato. Che ne dice, presidente?
Ma guardi, credo che l'edizione di quest'anno, in cui dal libro antico e dal libro di pregio d'artista ci siamo allargati a tutto il tema della storia dell'arte, conservando il libro al centro della manifestazione, offra davvero un panorama, e abbia offerto in questi giorni un panorama molto largo ai visitatori, si va dal dibattiti sul restauro della carta intorno alle lettere di Aldo Moro, al tema della scelta della miglior copertina dell'anno in una bellissima mostra curata da Stefano Salis, a un'esposizione delle copertine del Littore Sellerio per i libri di Camilleri, insomma molto molto larga la scelta.
Quindi puntate su una varietà enorme che va appunto dal contenuto ma anche sull'immagine del libro.
Ma guardi, la perla, per così dire, di questa edizione è la mostra di antichi codici, tra l'altro nella spettacolosa biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna, nella sala cosiddetta dello Stabat Mater, dove tra gli altri è esposto quello che viene considerato il libro più bello del mondo, la Bibbia di Borso d'Este, di proprietà della Biblioteca Estense di Modena, e vederla per la prima volta fuori dalla Biblioteca Estense è come poter vedere la Gioconda fuori dal Louvre.
È una Bibbia di che periodo, scusi?
Fine 400.
Antichissima.
Fine 400, antichissima, che fu in realtà prodotta proprio per essere un oggetto di meraviglia per le corti rinascimentali.
Presidente, una domanda. L'anno prossimo saranno 500 anni dalla morte di Aldo Manuzio. Avete in programma qualche iniziativa per esempio il Colonna, che scrisse il libro illustrato e lui pubblicò il libro illustrato più bello di quegli anni, almeno così se ne parla?
Beh, sicuramente è un passaggio, quello dei 500 anni di Manuzio, assolutamente speciale. Anche quest'anno c'erano e ci sono anniversari importanti che sono celebrati e ricordati nella nostra manifestazione, che riguardano Arcangeli, uno dei grandi maestri della critica d'arte, e tanti altri, insomma, per cui sicuramente quello sarà importante. Questo, diciamo,
è un segreto ancora, non volete svelare l'edizione 2015?
Manteniamo qualcosa. Quest'anno, ad esempio, era un anniversario michelangelesco, come lei sa, insomma.
Assolutamente sì. Bene, allora, se non abbiamo null'altro da domandarle, non lo so, Flaminia, se hai qualche tua curiosità.
Ma no, la curiosità, ecco, è che Bologna poi è una città che va a mille, grazie a Dio, no? Funziona benissimo. Infatti stavo vedendo il programma di questa rassegna, di questo festival del libro, che comprende anche tutta una serie di attività che avete messo insieme per aggregare,
collaterali.
Sì, per aggregare più.
Va da tutto, compreso il cinema, perché l'ultima, ad esempio, delle manifestazioni, degli eventi che ci saranno, sarà la proiezione del film restaurato dalla grande Cineteca di Bologna, del film Todo Modo di Petri, tratto con Gian Maria Volonté protagonista, dal libro di Sciascia.
Senza tagli, mi dicono.
Senza tagli e restaurato, per cui è una...
Dalla Cineteca di Bologna, certo.
Assolutamente sì.
Allora, un salutone alle nostre radio contubernali che danno ampio spazio alla manifestazione, soprattutto Ciao Radio di Bologna e Radio Budrio di Budrio, naturalmente, e le facciamo un in bocca al lupo per questa veramente importante manifestazione che è arrivata all'undicesima edizione. Speriamo che sempre più in alto Arte Libro faccia parlare di sé e di Bologna. Alla prossima!
Grazie mille, grazie a tutti voi e un saluto ai vostri ascoltatori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci spostiamo dopo il servizio legato a Bologna, alla manifestazione Arte Libro, andiamo a Trieste, dove scopriamo che una manifestazione come l'Arrampicata Santa, come l'Olimpiade delle Clanfe, sta riprendendo e soprattutto facendo sorridere una città che sembrava in qualche modo non particolarmente allegra in questi anni. In particolare abbiamo con noi il presidente dell'associazione Spitz, Mauro Vascotto. Come stai, Mauro?
Bene, grazie, buongiorno a tutti.
Abbiamo molta fantasia, voglio dire, siete veramente molto creativi nel scovare nella città gli spazi e gli argomenti per creare aggregazione, per animare l'allegria. In particolare vorrei ricordare l'edizione dell'Olimpiadi delle Clanfe, perché non tutti i nostri ascoltatori sanno, perché siamo trasmessi anche oltre Trieste, cosa significa clanfa.
Allora, la clanfa è una derivazione dal tedesco di clanfe, che è un ferro a U che si usava in edilizia e per contrazione è diventato anche il ferro di cavallo, ed è anche la forma che assume il tuffatore quando entra in acqua, con lo scopo di alzare più acqua possibile. Quindi
noi schizzare il più possibile.
Schizzare il più possibile, sì. Poi in realtà all'Olimpiade del Clan si fanno anche altri due tipi di tuffi, ma l'obiettivo è sempre quello, bagnare più possibile, alzare più acqua possibile.
Ma la cosa simpatica sono anche le scenette che durano veramente pochi istanti, il tempo di arrivare vicini al trampolino e poi tuffarsi, dove vediamo anche babbo e figlio oppure fidanzati vestirsi, costruire uno piccolo spettacolino. Se puoi raccontarcene qualcuno dei più significativi, magari quelli che hanno vinto.
Sì, guarda, in realtà gli spettacolini sono quasi, ogni tuffo è uno spettacolino a sé che dura pochissimi secondi, il tempo di comparire sul trampolino, far ridere le persone, sviluppare la scenetta o la gag o quello che hanno pensato e poi tuffarsi. Negli anni, quest'anno abbiamo fatto la 7ª edizione, abbiamo visto di tutto, da vedove con le ceneri del marito a ragazzine con 400-500 palloncini che diciamo scimmiottavano, si può dire così, il film di Up, ma abbiamo visto genero e suocero vestiti da astice e da cuoco che si correvano dietro con pentole, con ferri, e insomma ce ne sono tantissime. Quest'anno c'era un Gollum che ci avrà messo 2-3 ore per dipingersi di nero e poi in 3 secondi di tutto si è lavato. Abbiamo avuto anche persone che hanno fatto cose veramente importanti nella loro vita, che si sono rimesse in gioco.
Beh, il sindaco di Trieste, abbiamo anche lui, Consolini.
Il sindaco,
no?
Non è mai stato in realtà in gara, l'altrano ha fatto un discorso e poi a fine discorso si è tuffato in acqua tutto in doppio petto. sì, insomma. Però lo attendiamo, perché prima o dopo lo vorremmo anche giudicare, perché l'Olimpiade del Clan in realtà è sì una gara, cioè è un momento scherzoso, ma è a tutti gli effetti una gara di tuffi, con giudici, con coefficienti di difficoltà e votazioni.
Ecco, questo volevo chiedere. Buongiorno, sono Flaminia Naro, sono in studio con Alberto. No, chiedevo, sì, perché al di là dello sketch che viene ideato e mi sembra anche con ottimi risultati, ma chi si tuffa poi deve avere anche una certa, non dico qualifica, insomma essere abbastanza bravo nei tuffi, no? Non è che chiunque.
Creatività, che secondo me.
Sì, ma al di là della creatività, anche agilità, anche capacità di tuffarsi.
Beh, diciamo che noi triestini geneticamente siamo portati per questa cosa, perché non avendo spiaggia ma avendo solo scogliere, per andare in acqua quasi sempre ci si deve tuffare, non è che puoi camminare per andare in acqua, quindi è molto, molto.
Siete una città di tuffatori.
Ma più che altro siamo una città senza spiaggia stile Riviera Romagnola, ecco, noi per trovare 2 metri d'acqua li abbiamo attaccati a riva, ecco.
Senta, questi tuffi dove avvengono? In mare o in piscina? No, scusate, io non la conosco questa,
allora,
queste Olimpiadi.
I tuffi si fanno dappertutto, qua a Trieste è a mare ovviamente. La manifestazione la facciamo all'interno di una piscina di acqua di mare.
All'Ausonia, mi pare, no?
Sì, all'Ausonia, è uno stabilimento storico di Trieste, fu istituito dall'impero asburgico, poi restaurato dagli americani quando erano a fine seconda guerra mondiale qui a Trieste come forza alleata. È un posto perfetto per fare la manifestazione, perché è una piscina con tanto di tribune e tutto quello che serve per dare uno spettacolo, perché l'Olimpiade del Clan in realtà è bello per chi si tuffa, ma è molto bello da vedere, molto divertente.
Quanto pubblico fate mediamente?
Facciamo 3-4 mila persone di pubblico.
Complimenti.
Sì,
e
sì,
anche
sì,
diretta televisiva e radio oppure ancora no?
Ma abbiamo avuto 3 volte abbiamo fatto noi la diretta streaming, non ancora una diretta tipo Palio di Siena con tanto di commenti e storie, ma insomma siamo anche giovani, nel senso della 7ª edizione, quando arriveremo dopo la 10ª sicuro Mamma Rai ci trasmetterà in diretta.
Ma è un'iniziativa talmente divertente che credo che insomma dovreste farlo presto e subito.
Letterariamente potremmo parlare di situazionismo, perché sì, è proprio la situazione che crea la qualità dell'incontro, in qualche modo si gioca proprio su questo, il vostro sì, cliché è unico e incredibilmente attraente. Ma parliamo di un'altra iniziativa che vi ha visto protagonisti, ed è la Rampigada Santa, che serve a riprendere il vecchio percorso del tramvetto, del funicolare, perché poi Gremagliera a un certo punto entra in gioco, la strada per Opicina, che poi arriva a un albergo che per voi andrebbe recuperato, perché in qualche modo è una battaglia anche per riprendere possesso di una città abbandonata.
Sì, sì. Beh, insomma, Trieste non ha tanto entroterra, per 50 anni c'è stato il confine subito a ridosso della città.
Parliamo dell'hotel Obelisco, mi dicono dalla regia.
Sì, sì, l'hotel Obelisco è un hotel costruito sempre dall'impero austro-ungarico, era un posto molto elegante, molto raffinato, ha avuto una vita splendida, diciamo, fino al 1920-30, poi piano fino agli anni 70 dello scorso secolo è andato in declino, finché è abbandonato.
Adesso è chiuso, purtroppo, sì.
È chiuso, murato, ci sono 70.000 metri quadrati di parco abbandonati.
Piscina, campi da tennis.
C'è una piscina, ci sono 3 campi da tennis. C'è qualcuno che ci ha messo gli occhi sopra, se si può dire, nessuno ancora è riuscito a metterci le mani.
L'obiettivo... E voi vorreste farlo utilizzare dalla cittadinanza, non a un uso privato ma un uso pubblico.
Sì. Sì, diciamo che SPIZ, che è l'associazione di promozione sociale che sono onorato di presiedere e che organizza queste due manifestazioni, vorrebbe riprendere possesso di questo posto, per farci che le idee si sprecano dal Museo del Carso al Museo del Tram di Opicina, che è una linea
molto in salita.
Sì, molto particolare, è stata inaugurata nel 1902, pressoché rimasta inalterata, insomma si è dovuta rimodernare per motivi di normative, di sicurezza e compagnia bella, però arriviamo sul ciglione carsico davanti a questo hotel.
Il dislivello quant'è, per avere un po' l'idea anche della gara?
343 metri di dislivello, partiamo dai 16, che è l'inizio della strada, perché poi in realtà noi non lo facciamo questa gara sul tratto della funicolare, lo facciamo su un'antica strada che collegava l'altipiano carsico alla città, e sono 2050 metri di pavé al
10%. Quindi 2,5 km di strada fatti in salita, e chi arriva per primo avrà dei premi importanti, ma soprattutto dimostrerà un uso alternativo dei mezzi di locomozione. Perché
un obiettivo nostro, cioè uno dei motivi per cui organizziamo questa cosa, questa manifestazione, è la promozione di una mobilità più sostenibile. Ecco, la nostra è una dimostrazione estrema di mobilità sostenibile. Il motto della Rampigada Santa, lo dico in triestino perché è in triestino, se si può andare su per de là a piedi o in bicicletta, se può andare a piedi in bicicletta dappertutto, nel senso, perché tradotto è che si può andare su per Scala Santa, che è il nome della via, a piedi in bicicletta, si può davvero andare in bicicletta dappertutto.
Un po' come a Roma il K2, che ne dici, Flaminia? Quello sopra lo Stadio Olimpico, una volta si andavano a provare le macchine usate per vedere se una macchina andava bene, dice voglio provare quella salita che poi porta al Don Orione.
No, dico che però forse i triestini sono un popolo particolare, perché no, metterei alla prova un po' anche io stessa, guarda, non credo che ce la potrei fare. Ma non siete solo tuffatori, siete proprio degli atleti.
Ma in realtà Trieste brilla per percentuale di persone iscritte a una federazione, un'associazione sportiva.
Iron Man.
Siete degli Iron Man. A Trieste c'è il tasso più alto di lettori, giusto?
Assolutamente sì, per questo ci colleghiamo sempre.
Allora, sì, comunque diciamo che la Rampigada Santa è una cosa per tutti. Ci sono sì 250-300 atleti che si sfidano con il cronometro lungo la salita, ma anche qui ci sono 3-4 mila persone che alla mattina alle 9:30, quando noi chiudiamo la via, che è regolarmente una via trafficata, vogliono sperimentare sulla propria pelle, è proprio il caso di dirlo, che in 30-35 minuti, tre quarti d'ora, si arriva sull'altipiano a piedi, che è una cosa che detta ai triestini sembra no, è impossibile, non si può fare. Invece si può fare, e quando arrivano al traguardo e si girano e vedono tutta Trieste sotto i loro piedi, un panorama mozzafiato che arriva fino all'Istria, Venezia, cioè Grado, insomma è un posto fantastico.
Ma certo, deve essere qualcosa di straordinario, anche un momento di condivisione in fondo di questo, sì di, un, di uno certo, sforzo.
Ci sono... E come premio ci sono i libri della Italo Svevo.
Sì, non solo i libri, anche le stampe.
Tutto, tutto. Guarda, sì. Mauro, ti vogliamo veramente fare un enorme in bocca al lupo, perché questa iniziativa, beh, sì, come spero le tante altre di cui sarai il promotore, l'organizzatore, l'animatore, quello che ti meriti, è solo un applauso, veramente in bocca al lupo. Grazie. E speriamo che le cose vadano sempre più in alto, perché lo meriti.
Speriamo. Seguiteci sul sito dell'associazione, che è www.spitz.it.
Vi seguiremo e cercheremo pure di seguirvi
venendo a bere.
Sì. Venite a vedere.
Non solo a vedere, a camminare.
Ma sì, l'Olimpiade delle Clanfe è l'ultimo sabato di luglio, e l'Arrampicata Santa è al termine della settimana europea della mobilità sostenibile, quindi attorno al 20-21 di settembre ogni anno. Ecco.
Perfetto. Siamo in tempo, va bene.
Una gita a Trieste.
Merita.
Venite a vedere una città che è splendida, non perché è la mia città, ma è veramente splendida. E ci date una mano a promuovere sia la socialità che la mobilità sostenibile.
Grazie, alla prossima. Ciao Mauro.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata, Giuliano Soria da Torino, insieme col professor Piero Di Nepi, che ci ha raggiunto in redazione. Come stai, Piero?
Buongiorno a tutti, benissimo, grazie.
Buon pomeriggio, ricordiamo a tutti che il nuovo orario è 16:30-18 e la domenica 10:30-12, quindi non più alle 11 della domenica, ma un pochino prima, per chi volesse continuare ad ascoltarci nel solito orario canonico. Giuliano Soria da Torino ci parla di un astigiano, di un poeta, Fuori fuoco è il titolo della sua silloge, e il suo nome risponde a Ivan Fassio, che è uno studioso di arte, di storia della pittura contemporanea e non solo, ma anche qualcosa di diverso. E infatti per Edizioni Smasher di Messina ha pubblicato un paio di anni fa questa bellissima raccolta di
Barcellona, Pozzo di Gotto. E forse vale la pena dire qualcosa sul termine, perché...
Sì, spiegaci un po', tu che sei un perfetto anglofilo.
Sì, no, questo
anglofilo.
La casa editrice la conoscevo per averla vista ovviamente sui banchi.
Ce l'aveva già parlato Giuliano.
Certo,
Soria.
Che ha un bel catalogo, una bella grafica. Proprio, ecco, smashing in inglese vuol dire luminoso, fenomenale, magnifico, mentre to smash vuol dire colpire, fracassare, addirittura mandare in bancarotta. Quindi è molto divertente, cioè c'è uno smashing aggettivo che è positivo, e un to smash verbo che è negativo, e uno smasher è uno che tutto sommato è un distruttore, tutto sommato. Quindi
oh, splendido, chissà.
Questo può avere a che fare col processo creativo di queste poesie.
Leggici qualcosa.
Ecco, tra l'altro lui si ispira da un lato a Dino Campana,
non è poco,
ci sono delle dimensioni orfiche e sognanti e di flusso di coscienza perenne in queste poesie. Dall'altro si rifà anche al tema del paesaggio. Non dimentichiamo che lui è astigiano di Agliano d'Asti, e quindi anche a Cesare Pavese, a Guido
Gozzano,
anche a Ceronetti. Io vorrei leggere alcune cose che mi ricordano Pavese. Tra l'altro lui è figlio di agricoltori, quindi di coltivatori di...
Ci piace ancora di più.
Ecco, ci piace ancora di più. E vi dirò che quando io lo incontro parliamo il vecchio piemontese astigiano, quello di Aldione.
Che ha un nome come lingua, come dialetto, oppure no?
No, Aldione aveva già pubblicato nel 1400. I primi documenti piemontesi sono del 1400 e sono di un astigiano che si chiama Aldione.
Ah, quindi non è il nome del dialetto, ma è il nome di un autore, ecco, ricordiamo.
Un autore che è un po' il...
Il Ramo Lullo dell'astigiano.
Esatto. esatto.
Vabbè, poi Asti nella letteratura è illustre, come sappiamo, per il nostro grande Alfieri. Però la cosa interessante, per non dire divertente, è che un astigiano va a pubblicare nella Sicilia tutto sommato abbastanza profonda, anche se io che sono un meridionalofilo penso che quando il Piemonte, insomma, era agli albori della civiltà, la Sicilia era la Sicilia araba o la Sicilia normanna, lo dico come battuta, per carità. Però vuol dire che la nostra Italia ancora è molto interessante e molto dialettica. Se
Ma anche i saraceni arrivano anche in Piemonte,
certo. Ma
arrivano anche in Piemonte.
Figura di Giuliano, che ho trovato che per vostra fortuna siete stati anche voi occupati dagli arabi, che tenevano addirittura i passi di montagna nel Cuneese intorno al 900-950, mentre i musulmani hanno occupato Roma nell'846 e nell'849.
Civitavecchia e Gaeta, se non sbaglio.
Certo, partendo da Civitavecchia, ma soprattutto dalle foci del Garignano a Gaeta. È
non
interessante.
Non parlate male delle conquiste arabe, perché
ma
io
ne
sono
parliamo benissimo.
Di Cordova.
Ma ne parliamo benissimo.
Giuliano, leggici una poesia.
Solo che gli arabi di quel tempo forse erano un po' diversi da certi arabi di oggi.
Leggici la poesia e non facciamo politica, facciamo cultura.
Politica, appunto. Ve ne leggo una che secondo me ricorda Favese. So di essere spirito, respiro, sospiro, tremula anima d'acqua e sale. Sogno accecato le fonti, stelle sommerse dai mari, colline, ruscelli innevati. In coro dovremmo ripetere, in coro, che questa non sia mai la realtà. Rimanga per sempre l'illusione che sembra così. Ho sognato la casa percorsa dal vento, dove incontravo mio padre da giovane, in camere buie, cantine, dopo millenni, in cortili ombrosi, pieni di foglie tra i pini. Lo guardavo e tacevo e correvo. Scappavo contento per poi rincontrarlo per stanze mai viste, osservare i muri odorosi scavati dall'acqua, umidi e scuri. E questo tema della famiglia ritorna abbastanza spesso, ma anche il tema di questo ritmo naturale che queste poesie hanno.
Quindi, cioè, il ritmo è decisamente pavesiano, è vero, sì, cioè, proprio la melodia di questi versi è pavesiana, quindi proprio...
Sì, ma poi anche i miti, le colline sono le stesse, insomma, ne voglio leggere un'altra brevissima. Suono di fucile che si arma, il fiato dalla spina traspira, stringevi verità sottili nella scena che arrossiva. Nella sera che arrossava, serravi piano il chiavistello, ti calavi nel maggengo, lenta l'erba maceravi, non pensavi. Ovviamente il maggengo è il fieno di maggio.
La maggese un po', no?
Sì, io mi ricordo quando andavo a aiutare a tagliare il maggengo, cosa che voi né di Neppi né il cittadino Gaffi faceva.
No, non sono così cittadino, perché ho ricordi d'infanzia con mio padre che mi portava in campagna, perché aveva un piccolo terreno nella periferia romana, figurati, che gli ero dato in cambio di una vendita forzosa dovuta alle leggi razziali.
Dici dove?
Nella zona Maigliana, Fogalasino, che sono tipici nomi della periferia romana.
Come via Fogalasino ancora esiste?
Sono tipici nomi della periferia, certo, romana. Il Casaletto, per l'esigenza, il Casaletto, sì. È molto interessante. Mio padre aveva avuto questa piccola area agricola che non riuscì mai a dare più che altro dei danni, in cambio di una vendita forzata di un'azienda grossa dovuta alle leggi razziali. E poi non si è mai più ripreso, ovviamente. E
allora,
nessuno gli ha mai indennizzato nulla.
E a vendemmiare e un po' più là a cercare Tartu.
Però grazie alle reminiscenze prustiane sono fortemente allergico ai pollini, quindi diciamo che non ho l'asma da fieno, però la campagna primavera non è l'ideale per me.
Giuliano, ti dobbiamo salutare, ripetiamo il titolo della raccolta poetica di Ivan Fassio, che speriamo di conoscere quanto prima, questo personaggio così curioso e interessante che si occupa di storia dell'arte ma anche di vernacolo, di tradizioni appunto legate alla sua terra, l'Astigiano. Il titolo è Fuori Fuoco, per le edizioni Smasher di Messina, ed è uscito nel 2012. Grazie Giuliano, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornata Roberta Mercorelli, come
grazie,
stai?
Grazie, buongiorno, sto benissimo.
Un'avventura in Nepal, hai capito, esatto. Flaminia, dove vanno le nostre collaboratrici?
Ma complimenti Roberta, allora ci devi un po' raccontare di questo Nepal.
Sì, il tetto del mondo.
Sono stata 10 giorni in Nepal, è stato...
E hai scritto un tuo diario.
Ho scritto
di viaggio,
il mio diario.
Perché noi siamo sempre una trasmissione dove la scrittura è fondamentale.
Ho fotografato principalmente, perché il motivo del viaggio principalmente era le foto, fare fotografie.
Bravo.
E mentre facevo le foto la sera appuntavo qualche pensiero.
Benissimo, quindi ogni foto un pensiero oppure viceversa?
No, sul quaderno la sera scrivevo i pensieri in generale della giornata. E poi sulle foto adesso tanto comunque le emozioni restano, quindi
poi stai preparando una mostra?
Sto preparando la mostra, quindi su ogni foto poi scriverò il pensiero e l'emozione che è rimasta.
Allora intanto diccene qualcuno, qualche pensiero che ti è venuto in mente, che ha suscitato un'emozione particolare?
Beh, diciamo che è completamente... Cioè, si percepisce che è un altro mondo. E io, per esempio, che non sono religiosa, ho percepito la spiritualità del popolo, perché comunque il buddismo è completamente diverso dal... Cioè, lo vivi per strada, quindi vedi le persone che ogni mattina... E prima di lavorare vanno nelle varie stupe e fanno la loro preghiera quotidiana, e comunque lo vivi di più, lo percepisci di più girando anche soltanto per la città. E poi c'è un'umanità completamente diversa dalla nostra. Per esempio i bambini sono fantastici, hanno completamente un'altra sensibilità, e probabilmente perché noi abbiamo troppo e loro hanno poco, e quindi quel poco viene valorizzato di più.
Dove sei stata? Diciamo un po' le città che
sono
hai
stata
visitato.
4 giorni a Kathmandu, e quindi vedendo i vari luoghi intorno a Kathmandu. Poi sono stata a Pokhara, che è la zona della montagna, e poi nella giungla di Sichuan.
Dove sei stata in groppa, si può dire, oppure hai cavalcato un elefante? Come si deve finire?
Ho cavalcato l'elefante. Ho fatto il primo
maschio
giorno...
Maschio o femmina, così?
Femmine.
Ecco, quindi più buone.
Rigorosamente femmine, perché i maschi non li utilizzano perché sono troppo aggressivi. Quindi utilizzano soltanto le femmine per fare i safari. Il primo giorno ho fatto il safari al dorso dell'elefante. E è stata un'esperienza fantastica.
Sempre lo stesso oppure una volta...
Ho cambiato.
Ma che domande fai?
Ho cambiato, no. Che importanza ha se ha cambiato l'elefante?
Sono diventate amiche, no?
Beh, ci sta il ranger che mi ha detto che gli elefanti riconoscono, cioè hanno una buona memoria. E infatti il giorno dopo perché il primo giorno ho fatto il safari su un elefante, il secondo giorno la mattina ho dato da mangiare un altro elefante. E il pomeriggio
no.
E invece
e
il
si
pomeriggio...
dice la memoria di elefante. Allora non era una domanda troppo
sciocca.
E invece nel pomeriggio ho fatto il bagno con l'elefante. Quindi l'elefante sei immerso nell'acqua e io stavo sopra, però stavo proprio sulla pelle, quindi non stavo sull'appoggio di legno che avevano preparato per il safari, e lì ho fatto il bagno. Infatti poi mi sono presa la tosse perché è stato...
Temperatura dell'acqua?
Temperatura dell'acqua non lo so, era fredda, a me arrivava freddissima perché passava per la proboscide e poi arrivava addosso a
perché
me.
Perché il clima è umido ma non caldissimo.
No, è umidissimo, cioè sudi proprio, che è una meraviglia.
Però la temperatura non è di quelle incredibili, perché comunque siamo a quanti metri di altezza? Mille metri,
mille
sì,
più.
Sì, sì.
Perché... Mille metri saremmo ad Arcinazzo.
No.
Saranno 3.000 metri.
Allora, Arcinazzo, no, piccola Katmandu, adesso abbiamo...
No, scoperto. Io vorrei capire da Roberta come hai costruito un viaggio così importante.
No, allora,
cioè, come l'hai prenotato, dove avete dormito, con chi eri? Scusa, non per entrare proprio nella tua vita privata, ma...
No, allora, io sono partita... diciamo che a me piace molto stare da sola, soprattutto quando viaggio. E quindi sono partita tramite il Comune di Roma, che ha organizzato questo viaggio. E quindi sono arrivata a Fiumicino e ho conosciuto lì le persone con le quali sarei stata poi per 10 giorni. E erano praticamente tutti signori, tutti quasi sui 50 anni, però...
Anziani come noi.
Che potevano andare.
Nonnetti.
No, beh.
No, io penso all'apprensione anche dei tuoi genitori. E poi ricordiamo suo padre, ne parlammo, un grande restauratore.
Ah, però tra l'altro a papà gli ho regalato i colori puri, i pigmenti puri dal Nepal.
Ah, ve l'avrei fatto felice. Ma insomma, partire da sola per un viaggio così impegnativo non è proprio... da nulla.
No, beh, comunque sì, ero da sola, però stavo insieme a questo gruppo.
E quanti eravate?
18.
18 e poi 18 erano organizzati degli alberghi, dei belli alberghi?
Sì, a Kathmandu stavamo al Crown Plaza, vabbè.
No, perché credo che in posti comunque, come quelli non è che si possa risparmiare sull'alloggio.
Beh, cioè anche stando al Crown Plaza comunque tutte le sere andava via la luce oppure l'acqua, ecco, magari c'era calda.
Figurati se non era il Crown Plaza.
Meglio Arcinazzo, i metri sono gli stessi, 1300, guarda.
E per esempio invece nella giungla per esempio invece nella giungla il posto era più, cioè stavamo proprio immersi, il resort stava proprio dentro la giungla, quindi noi avevamo le casette, ognuno aveva la casetta e accanto alla casetta c'erano i rinoceronti tranquillamente.
Mamma mia, ecco che tipo
dalla mia camera mi ha detto il ranger l'ultima mattina che alle 5 della mattina ha visto davanti alla mia camera il rinoceronte col cucciolo e mi ha detto ti volevo chiamare e io ho detto vabbè forse dormivo magari. Però sì, comunque era proprio immerso nella giungla. Quindi infatti sono stati i giorni più belli, sia per le esperienze che ho fatto, sia per le persone che ho conosciuto. Perché comunque ho fatto amicizia con vari ragazzi che lavoravano lì nel resort, ancora li sento.
Perché ho visto che poi il computer arriva anche lì.
Il computer arriva anche lì. Infatti io ho passato l'ultima sera nella giungla facendo vedere il mio sito fotografico con le foto ai ragazzi nepalesi e io ho fatto indovinare tutte le foto, quelle l'album Corpora, e loro intanto cantavano in nepalese.
Incredibile.
C'è stato questo scambio bellissimo.
Ma che brava Roberta. Però c'è una cosa che hai detto prima che mi incuriosisce, volevo approfondirla un po' di più. Parlavi dei bambini. Mm-hmm. Siccome i bambini hanno una purezza, un'ingenuità che va oltre le frontiere, perché questi del Nepal ti hanno colpito? Perché un bambino anche un figlio di un miliardario non la percepisce la ricchezza, mm-hmm, l'opulenza fino a un certo punto. Però insomma un bambino ha sempre un animo diverso da quello, mm-hmm, che può essere anche quello di un adolescente.
Beh, diciamo che c'è stato un episodio che penso racchiuda tutta la mia idea cioè la mia sensazione che ho avuto riguardo ai bambini del Nepal. E stavo andando via dal villaggio, perché abbiamo fatto una visita in un villaggio della giungla, e ovviamente case fatte con la terra e lo sterco delle vacche.
Sì, le case di fango.
Di fango, sì. E ovviamente vivono in maniera semplicissima. E stavo andando via, ho fatto molte foto all'interno del villaggio. Andando via poi dal villaggio ho visto gli ultimi tre bambini che tornavano verso il villaggio. Erano due femmine e un maschio e si tenevano per mano. Io li ho fermati, gli ho fatto una foto e mi hanno sorriso, gli ho tirato un bacio, diciamo, e poi sono andata via. Dopo qualche minuto, praticamente io continuavo a camminare, li ho sentiti gridare, mi sono girata, stavano correndo verso di me e mi hanno portato ognuno un fiore bianco. È stato, penso, è stato il momento più bello di tutta la vacanza.
Quindi forse hai notato in loro la sorpresa per qualcosa che normalmente non hanno.
Sì.
Ecco, un piccolo gesto.
E è stato un modo per ringraziarmi, cioè è stato un dono puro che hanno fatto loro a me.
Che tutto sommato gli avevi soltanto lanciato un bacio.
Sì. L'avevi notato, gli avevi dato qualche rilevanza, perché forse anche molti turisti li vedono solo così, come qualcosa di molto pittoresco.
Eh sì, ma infatti è la differenza quando uno va in questi posti è il turista e il viaggiatore.
C'è una e tu ti senti differenza. Viaggiatore, vero?
Sì, perché a me piace scoprire, entrare nel... Ad esempio, una cosa che io ho francamente detestato del mio gruppo, c'erano alcune persone all'interno del gruppo, non faccio nomi perché magari mi ascoltano, che si lamentavano sul cibo, sulla... sulle condizioni igieniche, ma comunque sai che stai in Nepal, quindi non
la
è che stai a Parigi.
Prenotiamo la prossima... sempre ad Arcinazzo. Per questi signori.
Fine.
No, ma non voglio esaurire questo appuntamento con Roberta tutto in questa puntata, perché sappiamo che le cose troppo dense poi non creano la giusta atmosfera. E quindi do l'appuntamento alla prossima puntata per continuare a parlare di questa magnifica vacanza che in realtà viaggio. È un viaggio.
È un diario di viaggio. Quindi un diario di viaggio con Roberta Mercorelli.
In Nepal, quindi da 0 a 8.000 e rotti metri. Perché...
esatto, appunto.
Altro che rampicata santa.
Il tetto del mondo ha un perché.
Esattamente.
Sì. Va bene.
Grazie Roberta.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato a Piero Di Nepi, ma soprattutto da Alessandria, anzi da Novi Ligure, a Roberto Paravagna, la radio contubernale Radio Gold di Alessandria, che salutiamo, ma soprattutto oggi vogliamo parlare di poesia, una puntata tutta dedicata a questa arte così raffinata, così colta, e Rossano Pestarino, il professore storico di Pavia, che ora in pensione si dedica alla sua passione di sempre, con La lingua che non so, edizioni La vita felice di Milano, dimostra di avere i muscoli forti e di dare tanto filo da torcere a poeti di chiara fama. In qualche modo sta già facendo parlare di sé, ha vinto dei premi e sta soddisfando la sua personale voglia di apparire.
Comunque parliamo di un pensionato, non so se è pensionato, ma del 1973, quindi pensionato non è particolarmente adatto come termine, semplicemente si è ritirato facendo qualcos'altro.
Esattamente, quindi ricordiamo il giovane Pestarino e che cosa ci scrive, che cosa compone.
Sì, giovane Pestarino è senz'altro è quello che possiamo dire una persona da sempre appassionata alla poesia. Io credo anche quando era molto molto più giovane di adesso e frequentava il liceo cittadino a Novi Ligure. Liceo cittadino a Novi Ligure è dove Pestarino ha potuto interessarsi in modo particolare alle lezioni del suo allora professore di letteratura, che è stato colui, io credo, che ha rappresentato un pochino la scintilla che ha insegnato ai suoi allievi del tempo l'amore per la poesia. L'amore di Rossano Pestarino per la poesia ha dato i frutti, non soltanto con questo La lingua che non so, che è uscito mi pare intorno ai primi di settembre, come dicevate voi, da Studio Centrale per l'edizione La vita felice di Milano.
Sì, abbiamo anche Le lune d'Onan, che deve essere un...
Esatto, bravo. Infatti stavo proprio arrivando a questo Lune d'Onan, in sintesi una raccolta di versi. Tra l'altro ci sono numerosi, libro precedente appunto del Pestarino, ci sono in questo Lune d'Onan numerosi riferimenti a grandi musicisti del passato. Quindi si va alla ricerca, è un filo diretto tra poesia e suggestioni delle sette note, le grandi di sette note di molti autori del passato, Sibelius per citarne uno. E è uscito adesso, come dicevo, questo suo secondo titolo, Lingua che non so, è come potrei definire, una sorta di ricerca continua dell'autore nei confronti di una lingua, di una sua lingua, che lui crede di avere perduto, che non riconosce, ma che vuole, diciamo, ad ogni costo ritrovare. Come fa a ritrovarla? È semplice, lo fa ricominciando a scrivere, quindi alla ricerca di una sua lingua poetica, che è anche sinonimo di un mondo, se vogliamo, nascosto, un mondo chiuso, ma che per fortuna, per sua e nostra, permettetemi di aggiungere questo, fortuna sembra tornare piano piano alla ribalta.
Ti prego di leggerci qualcosa perché ci hai incuriosito da matti.
Guarda, io spero di avere qualcosa a disposizione e che ho preparato adesso, se mi date... Ah, ecco qua, ho trovato, se mi date il tempo. Chiedo perdono per alcuni rumori, ma sono qui nel mezzo di un mercato.
Ma è la diretta, è il bello della diretta, figurati. non è assolutamente da scusarti.
Niente, allora, a proposito, ho trovato un estratto di una sua poesia che è collegabile a Lune d'Onan, La scacchiera, pescata d'occasione un dì d'inverno che Genova d'un tratto fu più mite nella mano guantata di papà, smussata agli angoli di legno biondo, rosse e crema le case, poi segnate di pennarello nero con la sua grafia nervosa e stretta. Questo è un altro pezzettino. Mi sposto, scusate, ma lasciamo che questo signore con il carrello sia passato.
Bene, passando dai carrelli all'alta letteratura, direi che è un andamento montaliano, però, o no?
Sì,
sento
sì,
delle cadenze riconoscibili.
Mi pare che sia una cosa del genere, a grandi linee.
Molto
anche
bravo, ricorda, è molto bravo, ricorda. Veramente suggestivo. Ti prego, un'altra traccia.
Allora, dovrei avere qui sempre, ho preparato qui, brevissima, oppure se mi date qualche secondo di tempo in più, mi attendeva ancora all'orizzonte lunare del futuro la novella degli scacchi con tutti gli altri libri, l'angoscia dei perimetri, la paranoia docile della memoria, i passi più vicini degli aguzzini mediocri e seducenti, ma i pedoni marciavano stringendo i ranghi, stramazzavano nitrendo nella polvere grigia i cavalli di una immaginazione già scavata dall'astrazione precoce, marginale come il tarlo che campa nei ripostigli. Potrei andare avanti, ma credo che il tempo
No. Ti ringraziamo tantissimo. Intanto volevo farti notare che il mondo degli scacchi e quello che rappresenta sta diventando un qualcosa di veramente presente anche nella nostra istruzione, perché ti posso aggiornare che nella scuola di mia figlia, per esempio la Palombella in Piazza del Pantheon,
ci
sono i corsi per i bambini per giocare a scacchi, perché è veramente dimostrato, e questa cosa sta prendendo piede, lo dico veramente con gioia, che il gioco degli scacchi aiuta moltissimo a maturare, a crescere, a gestire le criticità, perché oggi come oggi uno dei problemi proprio delle persone che non sono abituate a gestire la criticità è quella di andare nel panico, nulla di più lontano da quello che invece insegna gli scacchi con il suo grande mondo e la sua simbologia.
E poi gli scacchi aiutano, l'insegnamento degli scacchi aiuta, mi pare, Alberto, ad aumentare, stimolare la presenza mentale, l'ingegno.
Assolutamente, no? Assolutamente.
Studiare strategie d'attacco, insomma.
O di difesa, Grazie Roberto Paravagna, ricordiamo sempre Radio Gold di Alessandria e ti ringraziamo per quello che stai facendo per noi di Carta Vetrata.
Grazie Roberto, ciao.
Ciao, alla prossima.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati a Flaminia Naro. Come stai, Flaminia?
Tutto bene, grazie Alberto.
Continuiamo la nostra trasmissione, la nostra puntata, incontrando una delle scrittrici più importanti emergenti del panorama letterario italiano. Parliamo di Antonella Cilento, che ci ha fatto sognare quest'estate con il suo Lisario e Il piacere infinito delle donne, un titolo impegnativo che ha vinto recentemente uno dei premi più importanti, dove abbiamo in giuria niente po' di meno che di Sergio Zavoli, il premio Boccaccio. Siamo alla 30esima rotti edizione e in qualche modo Antonella Cilento ha visto soddisfatte delle sue aspettative, perlomeno di prestigio, perché la letteratura importante al premio Boccaccio è stata sempre premiata. Insieme con lei abbiamo anche altri autori, ma soprattutto abbiamo Empoli e Certaldo, che l'hanno vista protagonista il 13 scorso. L'abbiamo in diretta da Napoli, dove appunto ci racconterà le emozioni che ha vissuto a Certaldo.
Buongiorno, emozioni particolarmente belle e felici, poiché Certaldo e anche Empoli, che mi hanno accolto con affetto, con simpatia e soprattutto con un pubblico veramente entusiasta, hanno manifestato, come dire, il senso vero che dovrebbero avere anche tutti quanti i premi, che a volte faticano ad avere, cioè un senso profondamente legato all'amore per la letteratura, quindi un onore speciale e particolare, anche perché per me essere premiata da Sergio Zavoli è stata una esperienza emotiva personale, un cerchio che si chiudeva dal momento che il mio primo libro di scuola, un sussidiario che ho letto quando avevo 5 anni, era appunto firmato da Sergio Zavoli, e poi in giuria anche Marta Morazzoni, quindi un'altra scrittrice carissima amica che amo molto, insomma un'esperienza speciale legata tra l'altro a un'organizzatrice particolarmente abile, la dottoressa Dei, che ha gestito con felicità tutta questa bellissima esperienza.
So che tu insegni scrittura creativa.
Io insegno scrittura creativa da 22 anni, sono la fondatrice della Linea Scritta, che è una delle scuole più antiche d'Italia, una delle 5 scuole più vecchiette del paese e sicuramente la più vecchia del sud, ed è quindi un'attività che si fonde completamente con la scrittura dei romanzi e con tutte le altre scritture che normalmente pratico, fra cui occasionalmente quella per il teatro, raramente anche quella per il cinema, però sostanzialmente è un'attività dove maieuticamente si tira fuori dalle persone il meglio della loro scrittura, la loro voce, cercando, come dire, di riconoscere le direzioni che per ognuno sono pronte e piene nella direzione dell'invenzione.
Ecco,
e
tu ovviamente... però, tornando a parlare di Lisario, non poteva non venire una certa similitudine con Kawabata, no? Con la casa delle belle addormentate. Ecco, in che modo quelle donne vengono sfruttate e Lisario viene sfruttata, perché anche lei utilizza questo espediente del sonno per reagire a certe situazioni?
Bene, nel capolavoro di Kawabata in realtà le prostitute sono narcotizzate per un uso specifico per clienti anziani ed impotenti e quindi sono veramente in una condizione di servaggio e di passività. Nel caso di Lisario invece Lisario sceglie di addormentarsi quando non vuole fare qualcosa che le si vuol far fare a tutti i costi.
A proposito invece del libro che stai scrivendo, che libro che scriverai, puoi dirci già qualcosa?
Assolutamente no, me ne guardo bene.
Ah, ecco, nessuna anticipazione.
Ma lo stai scrivendo, no. Almeno questo lo possiamo dire.
Certo, sto sempre scrivendo, in realtà ne sto scrivendo 3 già.
Ti aspettiamo in diretta. Grazie. Con noi a Roma, anche perché probabilmente riusciremo a farti tirar fuori qualche notizia in più sul tuo prossimo libro, chissà.
Va bene, grazie.
Grazie, ciao. Allora, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato al professor Piero Di Nepi, siamo per concludere questa prima puntata con il nuovo orario 16.30, ricordiamo ai nostri ascoltatori che non lo sapevano o per quelli che comunque ancora distratti dagli spot che sono andati in circolazione su Radio Città Futura non li hanno ascoltati, le nostre radio contubernali provvederanno altrettanto, 16.30, 18 e la domenica in replica dalle 10.30 fino a mezzogiorno. Abbiamo con noi Roberto Valabrega che in qualche modo ha voluto raccogliere dei pensieri sparsi, delle sue piccole riflessioni per l'editore del Faro. Sono 160 pagine per 17 euro di simpaticissime riflessioni. Ma Piero Di Nepi, che è amico di Roberto, ci dice qualcosina di più. L'hai letto il libro?
Certamente sì, adesso bisogna anche raccontare la storia perché Roma è una città assolutamente piena di sorprese. Roberto l'ho conosciuto tantissimi anni fa, ai tempi del liceo, ma è divertente come l'ho ritrovato. Ma l'ho ritrovato grazie a questo suo fenomenale, devo dire,
caramba, libretto. Che sorpresa, che dici Roberto?
Buongiorno, buongiorno.
Buon caro... pomeriggio magari.
buon pomeriggio, caro Piero. Per me è sempre giorno, pomeriggio, notte, mattina... Io sono sempre sveglio, sempre attento a...
Allerta sto!
Sempre attento alle varie esperienze.
Sì, ma dobbiamo raccontare il ritrovamento archeologico, direi addirittura. Cioè, un po' di tempo fa, in casa di amici e conoscenti, vedo un libretto giallo su un mobile, incuriosito perché sono attratto dal colore di questa copertina di un giallo squillante, mi avvicino e vedo l'autore, Roberto Valabrega. Collego un attimo, scavo ricordi archeologici di età cretacico-giurassica e mi ricordo di Roberto Valabrega che ho conosciuto insieme ad altre persone ai tempi del liceo. Vado dal prorogato e dico: ma è Robertino di allora, della fine degli anni 60?
Sì, è proprio lui. È riuscito anche a scrivere un libro.
Ma no, assolutamente ma non direi. Ma il libro aveva un titolo che già era tra il serio e il faceto. Io poi l'ho visto più sul serio che sul faceto, devo dire, perché il libro ha un titolo tutto programma, Travagliate esperienze, che già profuma di forte ironia nei confronti di se stessi e dell'eventuale lettore. Quindi mi sono fatto dare il telefono, erano amici amici comuni, l'ho ritrovato ed era come fossimo in una mitica serata a Testaccio all'inizio degli anni 70, che Roberto fece un simpatico scherzo a tutti, che poi magari ci racconta, ed era proprio lui.
Chi è Roberto Vallabrega? Un qualcosa in più.
Roberto Vallabrega è nato in un periodo, in un primo dopoguerra, quando dopo la Costituzione italiana non c'era ancora la televisione, non c'era nulla, si viveva con
e c'avevamo le pezze al lato B, come si dice, esatto, oggi si dice al lato B.
Si viveva con poco e le famiglie erano tutte un po' sofferenti per quanto riguarda dal punto di vista economico, e quindi io
ci si arrangiava e serviva molto lato B per tirare avanti.
Travagliate esperienze, per cui per me il mio travaglio, spero e mi auguro che attraverso questo componimento poetico, che per me è
prosastico,
capolavoro.
Profuma di Woody Allen alla vaccinare, ha detto fra
sì,
noi.
Ma veramente qualcosa, sì, Piero, ti prego.
Ma sì, adesso leggiamo anche. Ma che mi si è rifatto nella vita, Roberto? Raccontaci perché.
Io purtroppo nella vita ho fatto il rappresentante, ma
perché purtroppo?
Avrei desiderato essere uno scrittore.
Non è che hai fatto il deputato della Repubblica, quindi.
Ho detto il rapinatore, non è uguale.
No, cediamo alle mode correnti, dai, cediamo all'antipolitica corrente, che è sempre utile.
Ti prego.
O il babysitter, ma d'altronde, perché per me i bambini sono spontanei e purtroppo negli anni poi la spontaneità si perde. Io ho più di 60 anni e quindi spero di mantenere ancora questa verve.
Comunque, leggiamo qualcosa perché è divertente, nel senso, sì, veramente stiamo a Woody Allen e a Roma profonda dell'inizio degli anni 50. L'acetone, magari non tutti sanno cos'è l'acetone, ma è un disturbo gastroenterologico dei pupi.
Allora, posso leggere una parte di questo mio libro che riguarda le mie esperienze.
Travagliatissime.
Un neonato ha il solo compito di mangiare, piangere e fare pupù. Per fortuna avevo un buon appetito, ma piangevo troppo e facevo poca pupù. A causa dei disagi economici nei quali versavamo, a casa nostra scarseggiavano anche i viveri, e così a mia madre veniva offerta l'opportunità di dimostrare tutto il suo altruismo. Lei non mangiava e dava da mangiare a me, allattandomi con tutto l'amore. Io non potrei avere memoria di tutto ciò, ma lei me lo ha ripetuto per anni, perché non dimenticassi e fossi consapevole del suo affetto e dei suoi sacrifici, alimentando in me un latente senso di colpa che non mi ha mai abbandonato. Anzi, infine, conscio di non avere alcuna responsabilità, sono pure un poco incazzato.
Diciamoci la verità, neanche Philip Roth e Woody Allen la mamma gli ha rinfacciato di